In aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, who's hurting? Just cut straight through. You tell me who I am, I tell you what to do. Both of us are victims of each other's contradictions. When our instincts meet, we can't break through. Yeah.
lunedì, mercoledì e giovedì in diretta dal Liceo Salesiano Valsalice.
Musica, news, rubriche, interviste, talent, reality, format, talk show.
Valsonello, la radio sale in cattedra.
Che ti strappano sorrisi e poi è come se esistessimo soltanto noi. In frigo che ci sta qualcosa troverai. Che belle certe sere con gli amici miei. Non so se era settembre, agosto, giù di lì. È tardi, devo andare, no, rimani qui. Adesso viene il meglio, sì, ma cosa è meglio di così? Voglio respirare l'atmosfera. Quando è notte sembra sera, col telefono che è spento. C'è chi sogna, c'è chi spera, e poi chi se ne frega. Stanotte siamo tutti, chissà se sta finendo il mondo. La mia generazione è quella del GameCube, la musica che esiste solo su YouTube, i pantaloni a vita bassa della tuta, la coda accusa e getta solo per la gita. Ci credi che è una vita che non vengo qui, ma mi ricordo bene tutti i venerdì. Adesso gli occhi lucidi, ma penso cosa è meglio di così. Voglio respirare l'atmosfera. Quando è notte sembra sera, col telefono che è spento. C'è chi sogna, c'è chi spera, e poi chi se ne frega. Stanotte siamo tutti, chissà se sta finendo il mondo. Io però ci penso sempre, non lo dico mai, che cosa non farei per rimanere qui. No, che non mi basta niente, non mi passa mai questo dolore profondo. Eppure stanotte non dormo, ti ricordi di me. Voglio respirare l'atmosfera. Quando è notte sembra sera, telefono che è spento. C'è chi sogna, c'è chi spera, e poi chi se ne frega. Stanotte siamo tutti, chissà se sta finendo il mondo. Io però ci penso sempre, non lo dico mai, che cosa non farei per rimanere qui. No, che non mi basta niente, non mi passa mai questo dolore profondo. Forse stanotte in un sogno ti ricordi di me.
Radio Valsoner presenta
Ora d'aria,
una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsoner.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Valsoner. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti carissimi amici di Radio Valsoner per questo splendido mercoledì 11 maggio. Oggi uno staff con diciamo alcune evergreen dell'ultimo tempo, perché Mattia mi sembra di vederlo sempre tutti i giorni, forse deve recuperare qualche puntata, non sappiamo.
Sì,
ciao
sì,
Mattia.
Buongiorno a tutti, dovevo un po' recuperare gli arretrati.
Certo, io non capisco, a scuola già ci sono i recuperi di latino, di matematica, di italiano, pure di radio, cioè veramente questa è una scuola che non va bene, giusto?
Sì, vabbè, però il recupero ti dà sempre più forza e più volontà.
Va bene, questa me la voglio proprio segnare e adesso andiamo a conoscere l'altro nostro conduttore di oggi, che è il nostro Enrique. Ciao Enrique.
Ciao a tutti.
Allora Enrique, che si dice nella quarta scientifica? Ve la state spassando alla grande?
Come tutto bene, ci stiamo divertendo molto. Allora, ormai siamo alle ultime tre settimane ormai.
No, che peccato. Mannaggia, sembra ieri che eravamo qua all'inizio. Esatto. Sentite un po', ma facciamo una bella cosa, visto che abbiamo uno della quarta A, sì, e uno della quinta SA, quindi uno di quarta e uno di quinta, allora Enrique ora dirà a Mattia qual è la cosa che lui invidia di più a una classe di quinta, e poi Mattia dovrà dire invece a Enrique la cosa che lui invidia di più di una classe di quarta. Pronti? Pensaci bene Enrique, quando sei pronto vai, tocca a te. Questo bel tempo radiofonico vuoto, la gente cambia canale, ragazzi. Mattia, tu ci hai già pensato?
Io, la mia è molto semplice, essere proprio in quarta.
E perché? Cioè, bisogna argomentare, perché?
Perché comunque, prima di tutto, lui si è vissuto la quarta, cosa che io purtroppo non ho particolarmente fatto a causa del Covid, e poi perché comunque è un finale sicuramente più tranquillo di scuola rispetto al mio, quindi va bene. Cioè, invidio un po' questo.
Invidia questo. E invece, Enrique?
Oddio, dal mio punto di vista, intanto siccome sono già indietro di un anno, vorrei essere in quinta, però allo stesso tempo proprio la loro classe ho visto, conoscendo anche altri suoi compagni, proprio, cioè si vive proprio una bella atmosfera.
Una bella atmosfera, sì.
Sì, mi piacerebbe provare.
Sono dei simpatici allegroni, questo è vero, questo è vero. Va bene, allora adesso che vi siete detti questa cosa, noi mandiamo subito un brano, ultimamente va molto Brividi, noi invece mandiamo Scintille, quindi mandiamo Scintille di Annalisa e poi però partiamo subito alla grande con la rubrica, perché ragazzi non ci dimentichiamo che stasera non prendete impegni perché c'è una partita importante, giusto?
Finale di Coppa Italia a Roma.
Finale di Coppa Italia a Roma, ho visto qualche banco vuoto stamattina io a Valsalici, io credo che qualcuno sia là, secondo me.
Molto probabile.
Vero?
Anche perché è derby d'Italia.
Quindi. Derby d'Italia a Roma, capitale d'Italia. Noi ce lo vediamo in TV come sempre. Mandiamo un po' di Scintille e poi partiamo con la rubrica di calcio, perché come sapete lunedì eravamo chiusi e quindi dobbiamo recuperare la rubrica del lunedì. Restate con noi, fra un attimo ci risentiamo.
Satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Scivola, scivola, un brivido sulla mia schiena, per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie, quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato, sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente, riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo. infinito in un istante.
Su Valsonair, diventa protagonista, diventa Valsonair.
Un altro weekend di calcio si è concluso e noi siamo qui per raccontarvi ogni gol, polemiche e curiosità che l'hanno contraddistinto. Con la collaborazione di 7-7 con Andrea Galelli vi presentiamo Cronisti per caso.
I risultati. Ed eccoci qua, tornate per il racconto della 36esima giornata di Serie A. Il campionato sta per giungere al termine, ma c'è ancora molto da decidere sia in chiave scudetto con l'Inter e il Milan che si daranno filo a torcere fino all'ultima giornata, e anche in chiave salvezza, visto che anche la 20esima può ancora riuscire l'impresa di salvarsi. E cominciamo quindi con le partite del venerdì. Alle 7 si sono sfidate Empoli e Inter, con una sfida ricca di gol, con l'Empoli che va in vantaggio 2-0 a sorpresa San Siro, ma l'Inter che nel secondo tempo si riprende e ne rifila 4 addirittura i toscani. La partita termina 4-2 in favore nerazzurri. Debacle a Genova per la Juventus, che dopo essere passata in vantaggio 1-0 perde 2-1 con un rigore all'ultimo minuto, clamoroso errore prima del rigore decisivo di Ken davanti alla porta sguarnita da Sirigu. Continuiamo poi con le partite del sabato, che alle 15 hanno visto il Napoli impegnato a Torino, che vince di misura 1-0 con gol di Fabian Ruiz dopo un rigore sbagliato di Insigne. Alle 18 partita ricca di occasioni fra Udinese e Sassuolo, che però termina solo con il risultato di 1-1, e una bella Lazio nella partita del sabato sera riesce a battere 2-0 una Sampdoria sempre più in crisi. Le partite della domenica, l'Atalanta è richiamata a vincere per continuare a inseguire un posto in Europa, ce la fa e batte abbastanza agilmente 3-1 uno Spezia che ora adesso è vicino alla retrocessione. Continuiamo poi con la partita delle tre decisiva, questa in chiave salvezza, con il Venezia che dopo essere andato in vantaggio 3-0 si fa recuperare 3-3 e poi vince all'ultimo minuto, e questo gol li tiene ancora vivi per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Alle 18 big match sempre per la salvezza fra Salernitana, che oramai non si ferma più, il Cagliari. La Salernitana va in vantaggio nel secondo tempo, ma il Cagliari al 100° minuto la riesce a riprendere e mette di nuovo tutto in discussione.
L'amo viola.
Weekend molto complicato per i fischietti italiani, a partire da Inter e Empoli, in cui l'arbitro Gianluca Manganiello si rende autore di un paio di errori che però risultano decisivi per la partita. Sul gol del 2-2 infatti l'arbitro Manganiello non annulla un fallo evidente di Varella su Aslani. Questo recupero palla poi sarà decisivo per il gol del pareggio dell'Inter. Bilancia poi successivamente l'errore, non concedendo un calcio di rigore all'Inter su una netta spinta di Bandinelli proprio ai danni di Barella. Il rigore poteva starci, e anche secondo il commentatore DAZN Marelli. Perfetto invece l'arbitro Sozza in Genoa-Juventus, che annulla un calcio di rigore per la Juventus dopo aver rivisto l'immagine al VAR. Infatti polemica invece nel match salvezza fra Salernitana e Cagliari, con ancora protagonista l'arbitro Di Bello, autore di molti errori nelle ultime settimane. Infatti l'arbitro assegna un calcio di rigore al Cagliari su un intervento falloso del portiere Sepe. Quest'ultimo però aveva subito precedentemente fallo dal terzino del Cagliari Rico Yanis. Il VAR salva l'arbitro Di Bello e quindi viene annullato il calcio di rigore. Allo stesso tempo però la Salernitana protesta ancora per i troppi cartellini gialli ricevuti, al contrario del Cagliari che invece sembra immune da ogni cartellino.
E qui finisce il nostro racconto. Speriamo di avervi tenuto compagnia e ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata.
Sei su su Valsoneir. Diventa protagonista. Diventa Valsoneir.
Bentornati amici di Valsoneir, sempre in compagnia del vostro prof, di Enrique.
Ciao a tutti.
E di Mattia.
Buongiorno, buongiorno.
Ragazzi, voi non lo sapete, ma Mattia imita benissimo Inzaghi, l'allenatore dell'Inter. Non so come mai, quando è nata questa passione per l'imitazione di Inzaghi? Un giorno che eri senza voce magari.
No, in realtà io guardo molto gli autogol. Mi piacciono molto le imitazioni che fanno, quindi dai, volte, sì, una volta ero anche bravo a fare Allegri, adesso l'ho un po' perso. Però
è vero. Ma Allegri, sai, Alto Vision, quando è arrivato Baglioni, Lorenzo Baglioni, il super ospite, che è livornese come Allegri, appena salutava il pubblico e sembrava veramente quello di Livorno, è vero? Vabbè, insomma, Enrique ci stava raccontando della sua tragica vita, in cui si interessa poco di calcio ma è appassionato di Formula 1. Molto già. Grave questa cosa, perché cosa ti dà la Formula 1 in più, Enrique?
Soddisfazione.
Tipo? Beh, quest'anno con la Ferrari. Sei un ferrarista.
La Ferrari, sì, più che altro anche con diciamo con i giovani che stanno entrando ultimamente quest'anno, la gara è un po' più accesa, vedi già più macchine competere tra di loro, non le solite 3-4.
3 o 4.
Ovviamente quelle, vabbè, ovviamente le solite 3 sì, però anche nella battaglia per i posti nel mezzo è più accesa, non è più i soliti 4 team nel mezzo.
È come il calcio, una volta c'era solo la Juve, ovvio. Adesso invece ci sono anche Inter, Milan,
certamente,
eccetera,
sì,
eccetera.
Esattamente.
L'unica cosa che mi stavo domandando è che cosa fa sì che scatti in un uomo la passione per la Formula 1. Lo dico con tutto il rispetto, perché ad esempio io ci ho provato, però la biocco veramente quando
volte la biocco scappa, per carità di Dio. Per esempio, poi tra poco arriva Monaco e già lì la gara si fa in qualifica, perché tanto poi essendo un circuito cittadino è quasi impossibile fare dei sorpassi.
Non ci sono.
Quindi
sorpassi.
Già e a Monaco raramente li vede sorpassi, se non proprio dalla Ferrari di Charles Leclerc, che però nel 2019 non è neanche finita molto bene.
Certo. Ma tu sei uno di quelli che quando c'è un incidente chiami gli amici e dici guarda, oppure niente?
No, perché nella nostra classe la guardiamo insieme la Formula 1. Andiamo a casa di qualcuno
e si vede la Formula 1. Una classe di malati di Formula 1. Ho capito. Invece nella vostra, Mattia, c'è uno notoriamente famoso per la sua maniacalità nella Formula 1?
Beh, io la seguo molto la Formula 1, anche quando non eravamo un granché. Sì, sono d'accordo sul fatto che per anni è stata un po' noiosa, perché era così, però quest'anno c'è stato tutto un nuovo disegno degli ingegneri, nuove macchine, ed è molto più divertente. Poi dipende dai circuiti, tipo io a Imola mi sono mezzo addormentato perché era molto noioso, però Miami dello scorso weekend è stato molto bello. Molti rettilinei, molti sorpassi.
Quindi notizie buone per gli appassionati di Formula 1, qualcosa si muove in questo campo.
Perché io gli IndyCar mi dispiace, ma pian piano stiamo arrivando lì, però.
Va bene, allora dalla Formula 1 passiamo invece a una formula che funziona, e cioè quella della nostra collaborazione col Salice, e andiamo quindi ad ascoltare uno dei due podcast di oggi fatti dal Salice. Il primo presenta un mito per tutti noi, dico un mito non perché noi appunto vogliamo essere come lui nella vita, ecco. Però alzi la mano chi di noi maschietti non è mai rimasto rapito nel vedere la serie, quella di Netflix, quella Narcos.
Dai, famosa frase plata o plomo.
Io in pratica ho iniziato, dico, vediamo la prima puntata, sarà una boiata totale. Non mi sono più staccato dal televisore per 2 mesi. Ho visto anche Narcos Mexico,
sì,
mi
vorrei,
sono visto i film su Pablo Escobar, insomma. Perché poi la storia della Colombia è una storia molto interessante. In realtà mi piacciono molto quelle cose che attraverso il personaggio noto di Pablo Escobar ti presentano anche un po' lo spaccato del paese, com'era
come
la politica, come la società,
società.
Molto molto interessante. E allora difatti fra un po', anzi adesso, Carlotta Marian ci presenta il suo podcast su Pablo Escobar, appunto, e noi poi andremo a fare qualche domanda e a chiacchierare un po' con lei. Rimanete con noi e buon ascolto del podcast.
Radio Valsoneir, in collaborazione con il Salice, presenta Personaggi in cerca d'autore. Ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valsoneir.
Ha rincorso i soldi per tutta la vita. Ha ucciso coloro che amava. Guidava uno dei più potenti cartelli colombiani mai esistiti. Si circondava di donne, tradiva la moglie. La sua parola era senza un valore. Sebbene Pablo Escobar apparisse agli occhi di tutti come un uomo dal cuore d'acciaio, ossessionato solo dalla plata, avrebbe affrontato qualsiasi rischio per Manuela, la sua unica figlia. Sono gli anni 90. Ormai il più grande trafficante di cocaina è messo alle strette dalle forze speciali dell'America. DEA, CIA e un esercito di paramilitari, lo SPEPE, sono un passo dal trovare su nascondiglio. Dopo anni di attività criminali senza conseguenze, il governo colombiano annulla l'estradizione negli Stati Uniti. Così Escobar decide di consegnarsi alle autorità. Meglio una prigione in Colombia, soprattutto se è lui a costruirla. La speranza che il suo monopolio della cocaina sia finito è quasi una certezza. Ormai è rinchiuso. Fuori dal carcere lo aspettano i coltelli affilati dei governi e degli altri cartelli. Eppure Pablo non ha ancora lasciato il suo lavoro. La cattedrale è un carcere di lusso, un'estensione della sua vecchia vita, all'interno del quale la polizia non ha neppure il permesso di entrare. Sembra la soluzione perfetta, protetto dallo Stato che lo aveva accusato. Ma il nuovo presidente non è disposto a tollerare questa situazione. Le autorità decidono di trasferirlo in un vero penitenziario. Escobar è sempre un passo avanti, però. Ha già pianificato un'evasione leggendaria, l'inizio alla sua lunga e tormentata latitanza. Durante questi anni fugge con la sua famiglia, dormono tutti insieme in posti sempre diversi. Ciò che non manca mai sono i contanti. La clandestinità prosegue per molti anni, durante i quali le forze speciali americane e colombiane tentano di arrestarlo innumerevoli volte. Arrivano a circondare perfino la sua città natale, Medellin. Proprio in questo periodo Escobar decide di rifugiarsi sulle montagne, sicuro che la polizia non cercherebbe mai lassù. Il nascondiglio è uno dei luoghi peggiori in cui lui e la sua famiglia si sono nascosti. Il freddo è insopportabile. Penetra nelle ossa come una scheggia di metallo. Manuela è congelata. Malgrado gli strati di coperti e il calore della madre, trema, mentre i primi segni dell'ipotermia si fanno vedere. Pablo la veglia giorno e notte, gli occhi fermi sul pensiero che continua ad attraversargli la mente. Accendere un fuoco con ciò che lo ha spinto a uccidere, a tradire, a diventare un narcotrafficante. I contanti. Per tutti Escobar è sempre stato un calcolatore, gelido e razionale. Quel denaro poteva servirgli più avanti, sacrificarlo con il rischio di segnalare il nascondiglio non era da lui. È bastato lo sguardo di Manuela, il suo amore più grande, a cancellare i piani e le strategie. Pablo, per la prima volta, agisce d'impulso. Gli omicidi, le bombe, i chili di droga trafficati e i delitti commessi per diventare uno degli uomini più ricchi del mondo hanno abbandonato la sua testa. Adesso è soltanto un uomo, chino sul fuoco appena preparato, faccia e mani sporche di terra che getta fasci di banconote tra le fiamme per scaldare l'unica persona al mondo capace di trasformarlo in ciò che avrebbe potuto essere per sempre. Un padre.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Vals On Air.
Eccoci tornati sempre su Radio Vals On Air in compagnia di Enrico e Mattia, e adesso invece ci spostiamo al telefono anche con il nostro gradito ospite di questo momento, anche perché abbiamo appena sentito il podcast che ha preparato, e quindi diamo il benvenuto a Carlotta. Ciao Carlotta.
Ciao, ciao a tutti.
Bene, allora Carlotta, di che classe sei tu?
Della prima classico B.
Prima classico B, com'è andata oggi?
Bene, bene.
Ma sì, dai, quanti giorni mancano alla scuola? Qui li stavano contando. Tu anche sei di quella che tiene il conto?
Sì, 18.
18, dai, lo possiamo 18. Comunicare ufficialmente che mancano 18 giorni. È partito anche un applauso. Io ovviamente mi dissocio da tutto questo, perché cioè io da professore non posso dire questo, anzi. Senti, abbiamo iniziato così perché in realtà abbiamo preso tempo, perché qui noi siamo tutti dei fan della serie Narcos, e quindi quando abbiamo sentito che oggi c'era... si parlava di Pablo Escobar, immediatamente sono passati davanti ai nostri occhi tutte le puntate della serie, e anche la famosa sigla in spagnolo, che ormai io quando lo vedevo cantavo solamente quella. Insomma, hai scelto sicuramente un personaggio che è molto noto per via anche del suo aspetto leggendario da serie TV. Siamo però convinti che se fossimo magari un colombiano che non ha lavorato per lui, non avremmo tutto magari questo trasporto verso l'aspetto mitologico, perché comunque Pablo Escobar è stata una disgrazia per la Colombia e per l'economia colombiana. Com'è nato questo tuo interesse?
Allora, qualche anno fa avevo iniziato a vedere la serie TV, appunto Narcos, con mia mamma, e poi sono andata anche in Messico, dove comunque si parla dei cartelli e di tutto questo mondo della droga, e mi sono appassionata alla cosa, e quindi poi ho deciso di rivedermi la serie, e appena il professore Altissimo ci ha proposto questa idea del podcast, la prima persona che mi è venuta in mente è stata proprio Pablo, perché è comunque una persona che ha vissuto molte esperienze nella sua vita, sicuramente è stata una delle più ricche del mondo, e quindi anche un personaggio interessante su cui fare un podcast.
Io avrei una domanda: oltre a Pablo Escobar ci sono altri narcotrafficanti magari messicani che hai scoperto, che hanno una storia che ti ha colpito, che ti interessa?
Allora, i nomi non li so proprio, però ci sono stati anche molti personaggi all'interno della vita di Pablo che magari per soldi o cose del genere avevano deciso di tradirlo, di consegnarlo alle autorità o cose del genere, però i nomi proprio non lo so, perché lui è stato sicuramente il più grande, e quello anche che è riuscito a creare la vendita di cocaina più grande che c'è mai stata in Colombia e soprattutto in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Quindi secondo me lui è il più importante e anche quello più facile, quello con più esperienze su cui fare un podcast. Però sicuramente all'interno della sua vita ci sono stati anche altri personaggi nel mondo della droga o narcotrafficanti.
Mentre Enrique pensa, meditabondo, perché Enrique così ci pensa, ci valuta il pro e il contro, poi fa una domanda, io invece ti volevo fare un'altra domanda. Quando ci si confronta con questi personaggi, ma in fondo è stato così anche per tanti altri, i cosiddetti banditi, no? Ecco, i banditi famosi, soprattutto quando magari non hanno il risvolto alla Robin Hood, cioè sono i banditi gentiluomini e rubano ai ricchi per dare ai poveri, eccetera, spesso si è combattuti. Da una parte è inutile negare che c'è una sorta di fascino proveniente dalla leggenda di questi personaggi, dall'altra parte però la coscienza, che è quella cosa che tutti noi abbiamo, un po' ci dice, ecco, il fascino sì, ma fino a un certo punto, perché qua si parla di uomini, di morti, di attentati. Io ho presente alcune scene in cui ti fanno sembrare anche Pablo Escobar un po' simpatico, poi però ti esplode la bomba che ti distrugge l'hotel,
tipo la scena dell'aereo,
o la scena dell'aereo, no? E allora, siccome tutti noi ce l'abbiamo una coscienza, diciamo, beh, però così no. Insomma, tu come ti sei trovata nell'affrontare questo podcast in merito proprio al giudizio morale, sospesi così come siamo fra la leggenda, il fascino e però anche le considerazioni su ciò che si chiama male ed è male, ecco.
Sì, allora, Pablo è stata sicuramente una figura molto interessante negli anni 90, soprattutto verso la sua fine, però ovviamente per il popolo colombiano, per i più poveri o per tutte le persone che ha ucciso, tutte le famiglie in cui comunque ha creato dei morti, non è stata una persona, un esempio da cui prendere spunto per la propria vita. Quindi io non credo che sia una persona che dovremmo seguire nella vita, ovviamente, però è stata una persona anche che ha vissuto un'infanzia non facilissima e che quindi tutto quello che gli è accaduto da piccolo poi si è visto nella sua crescita, e da un punto di vista morale ovviamente è stato abbastanza difficile scrivere il podcast, perché bisogna raccontare la storia di un uomo che ha creato molte morti, ma che è anche una parte buona, che è soprattutto rivolta verso sua figlia, che è l'unica persona che lui, secondo me, ha amato veramente nella sua vita. Quindi secondo me ha una personalità molto ampia, molto variegata, certo, che è difficile da vedere tutta.
E invece ti volevo chiedere, innanzitutto sono Enrique, ciao, ti volevo chiedere cosa ti ha colpito di più di questo personaggio, perché come ci hai raccontato, dal sacrificare tutto vedendo la figlia soffrire, al vedere anche il suo lato freddo, cosa ti ha colpito di più di questo personaggio? Perché io sono molto curiosa di questo, perché anche io lo conosco un po', mi sono informato vedendo i documentari, e a me è piaciuto tanto la sua mente fredda. Invece a te cosa è piaciuto?
Sì, esatto, la sua razionalità, che in qualsiasi situazione lui sapeva cosa era meglio fare e lo faceva con molta freddezza. Ad esempio, se c'era un suo caro amico che lo aveva tradito, non importava il legame che aveva con quella persona, ma l'unica cosa importante per lui erano i soldi, o comunque portare avanti ciò che aveva creato. Però nel momento in cui vede sua figlia in pericolo, in punto di morte, questa sua mentalità svanisce completamente e diventa la persona irrazionale che nessuno conosceva prima di quel momento. Quindi è sicuramente una parte della sua personalità che mi ha sorpreso molto e che non mi sarei mai aspettata di vedere, perché bruciare dei contanti e rischiare di farsi scoprire pur di mettere in salvo sua figlia è una cosa che nessuno si sarebbe aspettato, vedendo sempre il suo punto razionale, il suo carattere così freddo.
Certo, quella che hai citato tu dei soldi bruciati nel caminetto è proprio una scena cult, io direi, di questa serie.
Con la famiglia sei tutta un'altra persona.
Insomma, più o meno. Insomma, esatto. Io cerco di volere bene ai miei, ma non per questo faccio esplodere un condominio, esatto, o trasporto la droga. No, Enrique, fermo, metti via con la pistola, cosa stai facendo? Vabbè, no, si va per scherzare.
Beh,
Enrique anche è freddo.
Certamente situazioni di pericolo, la famiglia prima.
Va bene, no. Va bene, ma questo personaggio veramente ci permetterebbe di dire una cosa. Io dico ancora una cosa: mi ha sorpreso come in fondo la parabola umana di Pablo Escobar sia anche di riflesso la parabola umana del potere, diciamo così, politico della Colombia, ma direi che la situazione vale anche un po' per altri paesi nel mondo, anche magari non troppo lontani da casa nostra o addirittura qui a casa nostra. Cioè, quando ci sono delle zone dove lo Stato manca, non fa sentire la sua presenza oppure è sottomesso, ecco che i poteri criminali si inseriscono. Quando infatti, tu dicevi nel podcast, cambia la presidenza, no? E arriva uno che è deciso, pur cercando sempre i compromessi che servono a salvare le vite umane, eccetera, inizia la parabola involutiva di questo personaggio che va a conclusione del suo tragico destino. Quindi forse, come dire, le due storie sono parallele. Accanto a quella di Pablo Escobar c'è anche quella di una Colombia che all'inizio lascia fare. Pablo Escobar si presentava anche come benefattore dei poveri, no? Quelle puntate in cui lui costruisce ospedali, del cibo, eccetera, ma fa questo perché qualcun altro che doveva farlo non lo faceva. Che ne pensi di questa cosa? L'hai notata anche tu?
Sì, lui ha anche intrapreso una carriera politica per un certo periodo negli anni Ottanta, che però non è andata a buon fine, e quindi si vede anche il riflesso del suo personaggio sulla politica, che non essendo arrivato ad aiutare i più poveri, lui ha preso un po' questa iniziativa, che poi ovviamente non era quello il suo scopo, lui non voleva aiutare i poveri ma voleva arricchirsi se stesso. Però oltre alla Colombia anche vari stati, anche in Italia con la mafia.
Sì, certo, in certi periodi storici anche qui c'è stato questo problema, no? Dei collegamenti fra Stato e mafia, o la debolezza dello Stato che promuove l'antistato, che poi che è la mafia. Quindi sono due storie che crescono parallele. Quando sale uno, l'altro scende, e viceversa. Questo può essere anche una lettura particolare di questa serie, no? Perché è vero che alla fine si chiama Pablo Escobar il protagonista, e anche il tuo podcast si intitola così. Però il protagonista siamo anche noi, nel senso la società civile, no? Ecco, tocca a noi forse avere il titolo della serie. La prossima serie su Pablo Escobar sarebbe bella che parlasse di noi, cioè il popolo colombiano che riesce ad arginare un fenomeno criminale come Pablo Escobar. Magari non piacerà tanto una serie che si intitola Il popolo contro Pablo Escobar, però noi intanto ti ringraziamo, Carlotta, perché tu ci hai fatto rivivere vecchi ricordi belli di serie TV belli. Quanto tempo fa avete visto Narcos, ragazzi? Sentiamo un po'.
Ma io l'ho rivista, giusto?
Io l'anno scorso l'ho finita, anch'io, quindi recentemente.
Io l'anno scorso ho finito quella Messico.
Narcos Messico, esatto, anch'io.
Io
tu, Enrique?
Io giusto qualche settimana fa me la sono rivista.
Ah, quindi... te la sei rivista tutta per la ennesima volta. Cioè, siamo veramente all'ossessione maniacale con Enrique. Va bene, grazie mille, Carlotta, per essere stata
grazie
nostra ospite.
Grazie.
Salutaci gli amici grazie del mille. Salice.
Certo.
Buona
ciao.
Giornata, ciao, ciao.
Mi sento a casa, sa che me ne andrò dolce quando sarà finito. Il vero amore alla fine ti troverà, tu eri quello che mi mancava, alla fine ci troveranno.
Ti restava addosso il profumo di quel mare, piccole emozioni che non posso più scordare. Scivolano via come note, le note di una canzone.
Mentre prendo fuoco, lei si chiama agosto, mi fa tossire il cuore, puoi sanguinare gli occhi. Usiamo 16 muscoli per sorridere, il triplo se ci arrabbiamo, mi dici perché sei triste. Trasparenti dita che mi tengono incollato, calpestando una parola dietro l'altra, aia. Lavarsi nel buio l'uno per l'altra, sei quello che manca, mi dici perché sei triste.
Quello che manca, tu sei quello che manca. Sei quello che manca dentro di me. Quello che manca, tu sei quello che manca. Tu sei quello che manca dentro di me.
So che nome ha, ma non so quando l'idea giusta mi accarezzerà. Io ti ho cercato dentro a quello che poi non c'era, e sei mancato come il sole in quella bufera. Io ho messo a tacere voci in fondo all'anima, io da sola con me stessa che Dio solo sa. Quanto male ho combattuto, quanto temuto di averti perso ancora prima di ritrovarti.
Sei quello che manca, tu sei quello che manca. Sei quello che manca dentro di me. Quello che manca, tu sei quello che manca. Tu sei quello che manca dentro di me. Sono le mani intrecciate nel buio, treni veloci su un solo binario. Il vento non soffia, mi porta da te. Ma sei quello che ama, 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 sei quello che ama.
C'è tutto un mondo intorno.
Bentornati sempre su Valson Air, sempre in compagnia di Enrique e di Mattia. Eccoci qua per la nostra seconda parte del programma. Sono le 15.37 e tutto va bene qua negli studi di Viale Tovez, 37-10-131 Torino. Così abbiamo dato proprio tutto quanto. Numero di telefono? No, lo diciamo perché poi c'è il solito stalker che prende il numero, ma tanto si trova dappertutto. 660-1066, ragazzi, sono tutti i numeri di Valsalice. Voi li sapevate?
No.
No, e vabbè, c'è sempre una prima volta. Allora, dunque, ragazzi, parliamo anche però dell'avvenimento che in questo momento sta colorando le vie e le piazze della nostra bella Torino, né? E cioè l'Eurovision. È l'embele silver l'Eurovision, come si dice. Allora, l'Eurovision è iniziato lunedì, finisce sabato, una bella settimana fatta di tante cose, un po' a veneria, sfilate, l'aspetto diciamo mondano e gossiparo. Poi c'è l'aspetto lo show, che invece è al Pala Alpi Tour, che è iniziato lunedì. Ieri c'è stata la diretta anche in TV, oggi di nuovo prova generale ripresa, giovedì seconda semifinale, venerdì la finale ripresa, la prova generale, sabato tutti a vedere la finale, questo è il programma. Però c'è anche l'Eurovision Village, dove suonano bande di tutti i tipi e dove pensate addirittura al finalista del nostro Tovision, qua prodotto da Valsalice e anche fra gli altri da Valson Air, il cantante che ha vinto canterà all'Eurovision insieme a Fellow. Do you know Mr. Fellow? Enrique, do you know Mr. Fellow? Mattia, do you know Mr. Fellow? Siete vecchi, siete vecchissimi, siete dei Matusa, siete dei boomers, perché in realtà Fellow è uno degli ultimi che ha vinto il talent per cantanti. Dove vivete, ragazzi? Non vi ho citato mica Gino Paoli, vi ho citato uno vostro, c'ha la vostra età, Fellow. Do you know Fellow? Niente Fellow.
No,
vabbè,
sorry.
Allora, insomma, tutta la città parla di di Eurovision. E voi come state messi a Eurovision? Avete orecchiato qualcosa? Ne avete sentito parlare? Beh, solo calcio, Formula 1.
No, no, vabbè, poi anche passando per scuola, prendendo la per andare a scuola, si vede anche che
si vede,
si fa notare.
Si fa notare. Mattia, tu avrai respirato magari un po' di straforo con la classe tua.
Sì, no, da me sono tutti molto infognati, soprattutto Giulio Rigazio.
Che salutiamo, Giulio Rigazio, che salutiamo, ciao. Ormai mito vivente, lui e Beatrice. Però non ci dimentichiamo anche tutto il contorno, nella tua classe sono tanti che si sono fatti un bel mazzo. Anche Pali e Giz, secondo me, hanno futuri come indossatori di colori improbabili.
Ero un po' dispiaciuti perché avevano più tempo.
Ma secondo me la prossima edizione condurranno Pali e Giz, così risparmiamo anche sul budget che va tanto bene. Ma comunque, insomma, a parte queste cose qua, vi lancio una provocazione. Oggi sul Corriere della Sera Aldo Grasso, che è sicuramente il critico TV più interessante, no? Prima scrive Aldo Grasso il suo pezzo, tutti gli altri prima di scrivere loro sugli altri giornali dicono:
aspetta,
cosa avrà scritto Aldo Grasso? Fammi vedere un attimo. Oltre che uomo competentissimo di storia TV, veramente, ha lanciato un po' questa provocazione dicendo: ragazzi, ma l'Eurovision esiste dal 1956, mica Pizzi Barbaro, cioè robe vecchie, ecco. Però è molto cambiato nel tempo, perché una volta era più simile a giochi senza frontiere, no? Le nazioni si sfidano fra di loro, la corsa dei sacchi, il lancio della pallina, queste gare. Una volta l'Europa si confrontava così, giochi senza frontiere erano i tornei che oggi facciamo in oratorio, li facevano in TV con i vari paesi europei che si sfidavano. E parliamo dell'Europa del 56, cioè molti manco sapevano di essere europei, no? Ecco. E poi si è evoluta questa manifestazione, ha cominciato ad andare prima sul kitsch e sul trash, il periodo di Toto Cutugno, i cantanti italiani che spopolavano e ancora oggi spopolano molto soprattutto all'est, era un modo per unire l'Europa nostra occidentale con quella dell'est, e poi siamo arrivati agli ultimi 6-7 anni in cui Eurovision è probabilmente, dice Grasso, lo show più importante, la vetrina più importante del mondo europeo, perché non è solo più questione di cantanti, ma è come se ogni paese attraverso i propri cantanti parlasse di se stesso agli altri e tutti parlassero la lingua comune europea. Qual è la lingua comune europea? Uno potrebbe dire l'inglese, oppure l'esperanto. C'è stato un certo momento qualcuno proponeva l'esperanto. Ragazzi, dice Aldo Grasso, l'unica lingua europea comune in questo tempo, come dimostra Eurovision, è la musica. Pare che la musica sia un linguaggio comune ed è soprattutto un qualche cosa che si rivolge non ai decrepiti come me, ma a quelli ragazzi della vostra età, i millennials, i post millennials, che dicono: ragazzi, per noi l'Europa è una realtà molto di più di quanto poteva esserlo per me, no? Che guardavo Giochi senza frontiere. Sì. Allora, adesso io chiedo a due che hanno quanti anni?
18.
18, 19, ecco. Voi la sentite questa cosa di essere cittadini europei perché si parla in linguaggio della musica?
Sì, non l'avevo mai pensata tanto così, però effettivamente è vero, anche se credo che in Europa, soprattutto qua in Italia, siamo molto influenzati anche dalla musica americana, però ultimamente, ma in realtà ultimamente, cioè già da tempo.
Da tempo,
sì,
diciamo, infatti. Certo.
Sicuramente con Eurovision c'è modo di esplorare un po' quelle realtà europee, tipo a me capita delle volte di ascoltare della musica francese, vabbè, spagnola, i classici reggaeton estivi, però tipo anche i Maneskin hanno spopolato in tutto il mondo, cosa che magari una volta non poteva succedere.
Siccome siamo nel villaggio globale, per cui quello che io suono qua può interessare pure in Lapponia, perché i mezzi di comunicazione, sì, di oggi ci permettono questa cosa, sì, no? Io mi ricordo quando siamo andati in gita scolastica a Praga, parlo di 20 anni fa, io e il professor Bove, arrivati a Praga, mezz'ora di libertà, andiamo in un negozio di dischi, entriamo nel negozio di dischi di Praga, compriamoci un CD di un gruppo cecoslovacco, c'era ancora la Cecoslovacchia, oggi non c'è neanche più, sono due stati diversi, no? Per capire cosa suona. Ci siamo comprati un gruppo dei Cinaschi, così si chiamavano, erano più le consonanti che le vocali, no? Ce lo siamo ascoltati, bello, ancora oggi ce l'abbiamo in comproprietà, in teoria dovrebbe stare un po' da me e un po' da lui questo CD, perché lo spendemmo una certa cifra in due per comprarsi questo CD, e per noi ascoltare quella musica fu come dire: caspita, però non sapevo che in questo paese si ascoltasse, si facesse questa bella musica, perché in Italia si ascoltava musica italiana oppure inglese americana, sì, stop. Sì. Ogni tanto c'era qualche tedesco che per sbaglio capitava sulle frequenze delle radio, ma francesi mai ascoltati se non dagli intenditori dei club. Invece adesso, non so, io ho ascoltato un pezzo olandese all'Eurovision che secondo me spaccherà in tutto il mondo, perché è proprio bello, ha un ritornello che dopo 3 secondi lo canti, ha una bella base pompata, dance, che piace a tutti. Cioè è vero che il linguaggio musicale affratella. Enrique, sentiamo la tua opinione.
Ah, io, beh, non ci ho mai pensato tanto, però...
Aldo Grasso, ti ringraziamo perché hai fatto pensare due ragazzi oggi, eh? Mattia
però,
e Enrique.
Ultimamente, poi anche io faccio parte un po' del gruppo Roba, però la musica come linguaggio europeo, no, però adesso pensandoci anche negli ultimi tempi, solitamente io ascoltavo solo musica inglese, invece poi ho iniziato anche a incontrare, magari per cronologia su YouTube, così pop-up qua e là, ho iniziato ad ascoltare anche varie musiche provenienti da altri paesi, tra cui, vabbè, le solite spagnole, però per esempio io quelle spagnole non le ascolto mai perché a me non piacciono, stranamente, però anche lì ho iniziato ad apprezzarle, poi anche dei pezzi olandesi qua e là, e posso dire che adesso ripensandoci, beh, sì.
La cosa tragica è che probabilmente noi troviamo questo linguaggio comune europeo, però forse sarebbe più utile trovarlo magari anche su altre cose, no?
Sì, sì,
però
certo.
Spesso l'unità degli stati che vogliono i leader politici non è poi quella che accade veramente, quindi la musica potrebbe effettivamente essere un bel collante fra tutti, sì, noi, facci sentire un po' più europei con la musica.
No, sì, poi ultima osservazione anche che secondo me la musica italiana nell'ultimo periodo si è evoluta, nel senso ha portato un po' di novità, secondo me c'è stato un periodo che era un po' sempre la stessa storia, e infatti io personalmente non ascoltavo molta musica italiana perché non è che dico che fosse sempre uguale, però più o meno, invece negli ultimi anni proprio anche grazie a queste
Eurovision,
show,
certo,
esatti, europei,
certo,
la musica italiana si è un po' adattata con l'internazionale ed è diventata molto più interessante, e molti artisti italiani oggi che magari una volta dicevano a me basta essere famoso nel mio paese, adesso vogliono di più, vogliono arrivare anche in giro per l'Europa, fino anche in America, e questo è importante perché fa fare proprio un salto di qualità secondo me.
Quindi se vogliamo cominciare a costruire un po' d'Europa, già a partire dalla musica e da Eurovision potrebbe essere una bella cosa. Io ci sono stato alle prove generali di lunedì e devo dire che sono rimasto sbalordito dalla potenza di mezzi messa in campo, cioè si capisce che quello è uno show che verrà visto da tutti in tutta Europa, perché veramente c'erano delle cose che tecnicamente, se c'era una novità appena fatta, lì c'era, ce l'avevano, magari non la usano ma ce l'hanno, certo, ce l'hanno. E questo vuol dire che interessa, che c'è tanta audience, mentre una volta sinceramente l'Eurovision facevano una serata e io non l'ho mai guardato, ora lo posso dire davanti a questi microfoni, io l'Eurovision sarà da 2 o 3 anni che lo guardo. Ogni tanto aprivo il giornale, già ha vinto l'Eurovision, ma chi se ne frega, chi caspita è, invece adesso è diventato un po' come il Festival di Sanremo, dice Aldo Grasso. Fino a 10 anni fa, chi aveva la vostra età, Sanremo si balza, non si vede, mentre ultimamente i dati di ascolto ci dicono che se non fosse altro che per parlarne, anche quelli della vostra età lo guardano, lo commentano,
sì,
sui social.
Anche lì hanno iniziato a rinnovare un po' il format, esatto. E questo ha permesso anche, io anche ad esempio c'ho sempre mia mamma che lo guarda, io delle volte buttavo un'occhiata qua e là, però devo dire che nell'ultimo periodo ho iniziato anche un po' a seguirlo, che c'è stato un momento dove tu uscivi e l'unico argomento era Sanremo, quindi se non l'avevi visto
eri fuori,
tu passavi la cena a mangiare in silenzio perché non potevi contribuire nei discorsi,
quindi,
e
vedi,
se potevi, cercavi di sviare, ti guardavano tutti male,
quindi. Certo, quindi.
Grazie alle figure emergenti,
va bene. Allora siamo tutti in attesa per la seconda semifinale, che sarà giovedì in diretta, e poi per vedere chi sarà il vincitore di quest'anno. Mahmood e Blanco sono fra i favoriti, ma difficilmente vinceranno perché hanno già vinto l'anno scorso in Maneskin, quindi
però
si punterà
su.
Mai dire mai, mai dire mai. Va bene, allora adesso noi invece riprendiamo il nostro percorso con il Salice, ci ascoltiamo il prossimo podcast e poi andiamo subito a intervistare la nostra Matilde Marcucci, che ci ha preparato un bellissimo podcast su un artista troppo interessante, Frida Kahlo. Tra poco allora.
Radio Valsonair, in collaborazione con il Salice, presenta Personaggi in cerca d'autore. Ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valsonair.
Molti anni dopo, Frida Kahlo e Alejandro Gomez avrebbero ricordato quel 17 settembre 1925 con lo stesso tremore alle mani. Lei ha 18 anni, tornano insieme a casa da scuola, il solito autobus, le solite strade, bagnate da una pioggia improvvisa, con gocce grandi come albicocche. Per questo scendono alla ricerca di un ombrello, Frida si è accorta tardi di averlo perso, salgono a bordo di un secondo autobus, più affollato, e occupano gli ultimi posti. Pochi minuti dopo, l'autista taglia la strada a un tram elettrico che si schianta contro la fiancata del pullman. Lo trascina con sé per molti metri. Numerosi passeggeri muoiono all'istante, alcuni al pronto soccorso. Tra loro, sdraiata su una barella incustodita, c'è Frida. Policontusa, frattura della spina dorsale, vertebre del bacino incrinate. A causa di questo incidente rischia di morire. Trascorre settimane in ospedale, il tempo della vita è diventato solo tempo, finché la salvezza arriva sotto forma di bisturi e clamp vascolare, 32 interventi chirurgici che la costringono a letto per mesi. È sdraiata, immobilizzata con gesso e busti di metallo, il giorno in cui i genitori le regalano colori e pennelli, così non ti annoi. Neanche immaginano che da quel regalo scaturirà una delle carriere artistiche più sfolgoranti della storia. I genitori incoraggiano da subito questa nuova passione per l'arte, installano uno specchio sul soffitto della camera di Frida, così che possa osservarsi nei lunghi pomeriggi solitari. Ecco da dove provengono gli autoritratti dell'artista, in fondo anche l'eternità è immortale. Invece la vita mortale avanza. Nel 1928 Frida incontra Diego Rivera, che sposerà l'anno successivo. Non riusciranno mai ad avere figli, l'incidente le ha tolto il dono della vita, ma non quello di trasferire vita intorno a sé, nei quadri che dipinge con la stessa ossessione che la lega al marito. Il loro rapporto sarà fatto di arte, tradimenti, passione e pistole. Lei stessa un giorno ammetterà: ho subito due grandi incidenti nella mia vita. Il primo è stato un tram che mi ha travolto e il secondo è stato Diego Rivera. Le resta l'amico dell'infanzia, quel primo amore che ha sopportato tutto, urti, traumi, cicatrici. Alejandro è il suo confidente, Con lui trova il coraggio di tornare a quel giorno fatale, di raccontarlo e trasformarlo nell'unica cosa in grado di resistere alla cenere del tempo, un ritratto, il primo che ha dipinto. Alejandro Gómez Arias ci guarda ancora da quella tela, con occhi pieni di immortale nostalgia.
Balso Neira. Your life, your dance.
Eccoci tornati su Valsoner, ma che bel podcast, interessante. Siamo passati da Pablo Escobar a invece un artista con una storia particolare, e di questa storia particolare ci racconterà ancora qualcosa proprio colei che ha preparato la storytelling di prima, e quindi la salutiamo. In collegamento telefonico con noi c'è Matilde. Ciao Matilde.
Salve.
Pronto? È giusto? L'ho azzeccato il nome? Mi viene il dubbio. L'ho azzeccato. Ciao. No, perché hai detto salve, scusate, disturbo. Benvenuta su Radio Valsoner. Ti faccio salutare ufficialmente anche dal nostro staff di oggi.
Ciao.
È sempre di poche parole, Enrique.
Esatto. Ciao,
c'è anche Mattia. Bene. Allora, Matilde, senti, Frida Kahlo mi ricorda un film che avevo visto tempo fa su di lei, che mi piacque molto. In quell'occasione conobbi questa artista. Però io parto dalla frase che poi ho trovato in realtà su Wikipedia, non è che me la voglio tirare, però è interessante, perché dice: pensavano che io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni. Eppure, se avete presente i quadri di Frida, uno lì per lì li può scambiare, così come dire, una lettura, un'interpretazione della realtà. Invece lei diceva: no, per me è questa la realtà. Personaggio interessante, come ti sei imbattuta in lei?
Allora, in realtà mi è sempre affascinato comunque la sua storia, perché comunque trovo veramente ammirevole come lei sia riuscita a superare tutti gli ostacoli che alla fine della vita le ha posto davanti a testa alta. Inoltre, comunque, mi sono imbattuta con lei quando qualche anno fa sono andata in Messico, e quindi andando in Città del Messico ho avuto la possibilità di visitare la casa dove lei è appunto cresciuta.
Oggi abbiamo scoperto che vanno tutti in Messico.
Io
perché...
non sono mai stato adesso, no, perché...
anche la tua collega del Salice precedente era stata in Messico, quindi quest'anno spacca di brutto il Messico qui a Valsoner, molti ci sono stati. E beh, certo, quindi hai potuto sentire là, è un personaggio veramente importante nella loro cultura. E scusa, io ti ho interrotto con questa stupidaggine, ma tu ci stavi dicendo qualcosa di importante.
Non so, no, ho finito qua. Non...
Avevi finito lì, ecco, quindi ti sei imbattuta lei in Messico, eccetera. Senti, mi ha molto colpito la storia, proprio anche così, dei suoi incidenti, di tutte le disgrazie fisiche che ha avuto, no? Una colonna vertebrale spezzata in tre punti, con non so quante fratture, a gamba sinistra 11 fratture.
Ha dovuto subire appunto 32 interventi.
È stato 32 interventi.
Suppongo difficile per lei, perché tutta stare moltissimi mesi a letto. Infatti, per questa occasione i genitori le hanno regalato tutte le cose per poter dipingere, per poter passare il tempo.
Sono quelle cose, non è che adesso vogliamo augurare tutti di finire in ospedale e così scoprire la vena artistica, ma penso ad esempio a Giorgio Faletti, grande romanziere e comico della TV italiana, che proprio iniziò a scrivere romanzi di successo internazionale perché è costretto da un ricovero in ospedale, no? Lui era già uno scrittore, ma forse in quell'occasione gli venne la motivazione per esserlo. Tu la vedi come una storia di riscatto, quella di Frida? Di riscatto, dalla sfiga in agguato, dalla mala sorte che si accanisce sulle persone.
Ma sì, suppongo di sì alla fine, sì, cioè, direi di sì, perché alla fine è riuscita a superare, diciamo, a prendere queste difficoltà e crearsi comunque una passione, ecco.
Ciao, sono sempre Enrique. Vedendo la storia di quest'artista, possiamo dire che, non so, io penso che lei sia un simbolo dell'attuale femminismo, se lo possiamo dire adesso, se possiamo dire così.
Tranquillo, Enrique, pensi? Possiamo dire la parola femminismo su Valsoner, stai
no,
calmo,
vorrei,
ti vedo già agitato.
Non si sa mai, diciamo che già dire questa parola...
Si può dire su Valsoner.
Tu cosa ne pensi? Perché... Beh, a parer mio è stata una grande donna.
Sì, comunque è un simbolo molto importante nelle donne, comunque fa vedere che, possiamo dire, le donne sono forti quanto gli uomini, non so.
Tema sempre molto difficile questo.
È un tema molto difficile.
Hai fatto una domanda ostica.
Enrique non ama la domanda quella sul giornalismo televisivo, lui vuole fare domande difficili.
Ci penso tanto. Senti,
che ne pensi dei suoi quadri? Ce n'è qualcuno che ti piace in maniera particolare?
Allora, a me è piaciuto molto, c'è un quadro dove lei si raffigura a letto con un bambino che si può vedere che è ancora attaccato con il cordone ombelicale a lei. E raffigura appunto il fatto che lei non può avere figli. E l'ho trovato comunque molto toccante, molto bello.
Molto bello, è vero. E hai visto il film?
No, quello non l'ho visto.
Ah, allora te lo consigliamo. È un film di una ventina d'anni fa, credo, più o meno. Molto interessante, con un'attrice che non mi ricordo più il nome, ma veramente strepitosa. Senti, in generale... quando vita e arte si intrecciano, possono nascere delle volte delle cose interessanti oppure delle cose molto criptiche. Spiego. Quando uno fa un quadro e dice in questo quadro c'è la mia vita, molte volte noi pubblico guardiamo il quadro e diciamo sarà a te, sarà chiaro, ma io non capisco. Frida, invece, tu ci hai citato questo quadro qua, anche se noi non sappiamo tutte le cose che ci hai detto tu nel podcast, però in realtà i suoi quadri ci interrogano sempre. Io appunto, visto il film, sono andato a vedermi qualche quadro e non sono sicuro di sapere qual è l'occasione che le ha fatto dipingere quel quadro, però sono sicuro che mi ha detto qualche cosa. Ecco, a te quale tipo di arte ti piace da questo punto di vista comunicativo? Che cosa pensi della comunicazione che può portare l'arte? Qual è l'arte che ti piace comunicare e quando te la comunicano?
Allora, come tipo di arte, credo che l'arte astratta a me non piaccia perché non la capisco spesso, tipo questa di Frida Kahlo comunque alla fine non è troppo difficile da capire perché si rappresenta lei alla fine, come vedere se lei si mettesse davanti a uno specchio.
Certo. Quindi immagino non ti piacerà ad esempio andare a quelle mostre dove c'è un tizio seduto su una sedia in un angolo. Tu passi e dici scusi, dov'è che devo andare per trovare il bagno? E uno ti dice quella è un'installazione artistica, cioè il tizio seduto sulla sedia sta facendo una performance.
Sì, d'arte. Non la capisco più non che la altro, capisci. Anche se no.
È vero, poi cioè, voglio dire, uno è facile scambiare per l'usciere poi il tizio che invece era una performance artistica, quindi tutto sommato. Va bene, senti, parliamo un attimo della tua scuola, che classe fai?
Faccio prima classico A.
Prima classico A, quindi in prima classico A sono stati tutti in Messico, sì. Segnatevi questa cosa perché anche prima abbiamo capito questo. Non è che eravate andati in Messico insieme magari, adesso facciamo una puntata di Caramba che sorpresa, con la tua collega che ha parlato.
No, no, io sono andato a trovare mio padre che lavora là, quindi...
Ok, no. Allora solamente la combinazione ha fatto sì che fosse,
esatto,
che fosse questa cosa. Bene, che viva Mexico, come mi viene da dire, e che viva anche il Salice però. Senti, il Salice, noi collaboriamo ancora, andiamo avanti fino a maggio, ma voi state preparando un gran finale per il Salice, cosa state preparando di bello? Ci state facendo un sacco di articoli sul Tovision, più che altro. Che noi di Valsonera, cioè, siamo interessati.
E delle mie compagne lo stanno facendo.
Ah, bene, bene. Quindi andremo a leggere tutte le prodezze del Tovision, va bene. Invece, visto che prima parlavamo dell'Eurovision, tu l'hai seguito?
In realtà ieri ho visto soltanto pochi cantanti, quindi non saprei ancora dirti.
Ah, non sai ancora argomentare.
Quale preferisca, però sì, sabato vedrò tutto quanto l'episodio.
Guarda, noi te lo consigliamo, okay. Se no capita come diceva Mattia prima, che poi esci al ristorante e tutti parlano dell'Eurovision, tu ti mangi da solo lì con la tua forchetta, la tua pasta, la tua pizza e nessuno parla con te. Sono cose che bisogna fare. Va bene, grazie Matilde per essere stata nostra ospite qui
grazie
con noi e per averci parlato di Frida Kahlo. Grazie ancora e buon lavoro al Salice.
Ciao.
Ciao ciao.
Grazie. Ciao ciao.
Ragazzi, noi siamo arrivati al gran finale allora, sì, e quindi no, diciamo che oggi abbiamo avuto una puntata senza respiro, perché
ricca di arte e cultura,
ricca, piatto ricchissimo.
A parte
oggi,
Pablo Escobar, che non era proprio cultura e arte,
non era però cultura alta, però comunque sempre cultura è, perché sì, quando si parla di una delle serie più viste di Netflix, insomma qualcosa bisogna dire. Allora, abbiamo parlato prima di calcio con la rubrica dei nostri cronisti per caso, che ci hanno raccontato cosa è successo lo scorso weekend. E a proposito di calcio, forza squadra di Torino con la maglia bianca e nera, mi raccomando, questa sera non ci deludete. E poi abbiamo invece sentito le due storytelling del Salice, quindi siamo andati a parlare di Pablo Escobar e poi di Frida Kahlo in conclusione. Ma che bella cosa, oggi puntata ricchissima in compagnia di Enrique.
Grazie a tutti, ciao.
E in compagnia di Mattia.
Grazie.
Bene, che ora possono andare a studiare, a divertirsi con le materie di domani, che saranno, Enrique, qual è l'incubo di domani?
Latino, italiano, matematica.
Latino hai detto, ma ci va un altro grande applauso col professor Lo Iacono. Che bello, cosa farete domani?
Andremo avanti con l'Eneide di Virgilio.
L'Eneide hai detto, ma un grandissimo applauso sull'Eneide, veramente, tanta roba, tanta roba, bene. E invece Mattia?
A noi aspetta più che altro un venerdì con inglese, che ci sarà analisi dei testi, letteratura. Sì.
Ah, ho capito. Volevo fare un rumorino per questo, ma era questo. Non me ne viene neanche uno. Ecco, era questo qua, va bene. Va bene, grazie a tutti per essere stati con noi. Tornate ad ascoltarci sulle nostre frequenze nella puntata di domani. Sempre ricche rubriche, sempre collegamenti col Salice. Domani in regia c'è Matteo e il nostro staff del giovedì. Grazie a tutti per averci ascoltato. Buon proseguimento e buon pomeriggio.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... Lui si svegliò senza lei, nudo nella tempesta, là fuori Union Square entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, vecchia cabriolet, lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York,
promessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway, New York, New York. È una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di
Balsoneir, dal liceo al web.